L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
E dopo una lunghissima tirata arriva la settimana della pausa per le nazionali, quindi si interrompe il campionato che ha avuto un tour de force clamoroso da diversi mesi, alternando partite di campionato a partite di Coppa, anche in alcuni casi di Coppa Italia, dunque si è giocato praticamente sempre con ritmi forsennati e questo è soltanto l'inizio, perché tra un po' poi ci sarà appunto anche il mondiale per club e probabilmente tanto altro che cambierà nelle abitudini calcistiche, per cui si giocherà praticamente sempre. Questo chiaramente cambierà anche un po' le abitudini nella composizione delle squadre, cambierà qualcosa del mercato, delle rose stesse, tante cose di cui parlare da questo punto di vista. Ci sarà il momento anche di approfondire adesso alcune vicende legate al calciomercato, per l'appunto, perché si lavora già da adesso per quelli che saranno i colpi del prossimo mercato, ma intanto ci sarà la presentazione di Tudor che andrà sulla panchina della Lazio da qui a cercare, alla fine della stagione, a cercare di risollevare un ambiente che ha vissuto momenti estremamente complicati, così come su tante panchine il momento non è il migliore, ma le valutazioni probabilmente verranno spostate. Tanto di cui parlare, buongiorno da Vincenzo Panangelo, a Giorgio Solani in cabina di regia, andiamo subito da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio, buongiorno a tutti, buon pomeriggio ancora no.
Ma ci arriveremo.
Speriamo
di arrivarci. Luca, allora io partirei dal caso Acerbi, perché provo a fare un po' una sintesi di quello che è successo. Beh, in campo Juan Jesus aveva praticamente detto all'arbitro quello che era successo. Acerbi si era avvicinato, c'era stato uno scambio di vedute, a me non sembrava serenissimo il chiarimento onestamente, però poi a fine partita Juan Jesus ha provato ad attivare quella che è un po' la legge dello spogliatoio, no? Che poi è anche la legge di campo, dicendo ci siamo chiariti e tutto a posto, solo che poi chiaramente qualcuno ci vuole vedere di più, perché chiarirsi è un conto, ma nella giornata del razzismo, se viene fuori che davvero ci sono state dichiarazioni così gravi, è chiaro che bisogna prendere dei provvedimenti. Spalletti il suo lo prende. Nel frattempo vanno incontro ad Acerbi per chiedere spiegazioni, ma lui nega tutto. E allora, davanti a questo negare le offese che evidentemente Juan Jesus sente, sa di aver avuto, Juan Jesus nel post di ieri sera ridenuncia le parole di Acerbi, dice no, così non mi sta più bene, posso anche far valere la legge dello spogliatoio e del campo, però poi dopo se uno nega non mi sta più bene. E così si arriva alla decisione che vado a comunicarvi del giudice sportivo, che dice letto il referto del direttore di gara ritiene necessario che venga approfondito da parte della procura federale per riferire a questo giudice, sentiti se nel caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore del Napoli Juan Jesus e il calciatore dell'Inter Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore del Napoli. Questo in sintesi ciò che è accaduto. Il tuo pensiero, Luca?
Ma era inevitabile che si arrivasse a un approfondimento di inchiesta, di indagine sulla vicenda, indipendentemente da quello che poi è arrivato nella serata, che è stato molto forte, ovvero l'intervento, no, da parte di Juan Jesus sulla vicenda, di nuovo, come hai detto tu, ha ridenunciato. Siamo di fronte a una situazione obiettivamente anomala, in cui c'è un giocatore al quale chiaramente tutti crediamo che si è sentito offeso da dichiarazioni, da frasi razziste che lui stesso ha riportato fra virgolette senza paura di essere smentito. Di contro c'è un altro giocatore che invece dice di non averlo detto o comunque di non aver voluto utilizzare determinate terminologie per essere offensivo o per essere razzista. E adesso bisognerà capire, di sicuro qualcosa Juan Jesus ha sentito, altrimenti non è che penso sia pazzo, no? Però io non voglio fare il processo prima ancora si instauri e prima ancora che venga data un giudizio. Peraltro non ho avuto modo di sentire, se non come tutti noi, le versioni delle due parti. No, sì, nel senso, in maniera pubblica, poi magari in privato si aggiungono dei particolari, si circostanziano le situazioni, si cerca di capire come c'è stato. Però è paradossale che questa vicenda sia venuta fuori proprio nella giornata contro il razzismo, tra due giocatori maturi, perché Acerbi è uno dei giocatori con più esperienza nel campionato italiano e sinceramente non dava un posto che nessuno secondo me la dà, però insomma mi sembra un ragazzo intelligente, un ragazzo maturo, no? Se c'è stata questa scivolata è giusto che paghi, come c'è stata ce lo racconteranno, però è giusto che ci sia un approfondimento e un ulteriore chiarimento della vicenda, non un chiarimento fra i due penso che si siano chiariti. Io penso che ieri Juan Jesus sia rimasto spiazzato dal fatto che non si sia negato l'insulto, ma che si sia negato di aver detto qualcosa, non ha detto niente. Giustamente, come dice Juan Jesus, su questo io sinceramente mi sento di condividere la posizione del difensore del Napoli, non è così che si combatte il razzismo. Uno può sbagliare e dice ho sbagliato, se ha sbagliato.
Ma
se non ha fatto niente, dice non ho fatto niente, per carità, ma se è successo qualcosa, dice ho sbagliato.
Ma poi, allora, io credo che sono come te, cioè garantista fino a prova contraria.
No, ma per carità, perché poi io non lo so. È chiaro che oggi siamo tutti quanti, credo, orientati a dar ragione a Juan Jesus, no? Dar ragione, a credere alle parole di Juan Jesus, perché è una parte offesa, no? Quindi si è sentito sicuramente offeso da questa situazione. E poi non è che può valere il principio di parola mia contro la tua, no? Non è, come fai a decidere chi ha ragione? Ci deve essere per forza qualche cosa, perché oggi magari è come immaginiamo, domani no,
sì.
E quindi ci può essere un problema. Ma al di là di questo, ripeto, col razzismo è meglio non avere equivoci, ecco.
No, sono
quindi,
d'accordo, ma infatti
molto decisi.
Guarda che ti dico, credo addirittura che magari Juan Jesus abbia fatto quello che ha fatto a fine partita, aspettandosi che magari Acerbi in qualche modo si prendesse delle responsabilità, vedendo che addirittura Acerbi nega, dopo che però in qualche modo anche il presidente Calcagno, no, dell'Associazione Italiana Calciatori, fa capire che sanno che qualcosa è successo, che dice non bisogna strumentalizzare quello che è successo, ma allora qualcosa è successo evidentemente, quindi uno per deduzione dice ok, credo che Juan Jesus abbia ragione. È chiaro che qui ballano 9 giornate di squalifica, quindi sarebbe stagione finita per Acerbi e soprattutto europeo finito per Acerbi, anche se io credo che Spalletti, a prescindere dalla prova concreta oppure no, da quello che ci risulta, insomma, provato a chiamare anche Juan Jesus ieri, però Spalletti sia uno che abbia un codice molto preciso e quindi io credo che per Acerbi sia difficile vederlo in nazionale, non so se hai questa sensazione anche tu.
No, ma questo c'è un codice etico anche della nazionale, credo che se la cosa dovesse essere confermata, credo che si debba seguire l'iter e credo che si possa anche approfittare. Poi dopo si può trovare sempre il modo di uscirne nel miglior modo possibile nell'interesse comune. E mi spiego, se Acerbi, come immagino io sia, non sia una persona avvezza, no, a questo tipo di comportamenti, e si può prendere esempio come si fa proprio per magari veicolare determinato tipo di messaggi. Ti faccio un esempio più concreto e magari sono più chiaro. Sulla vicenda scommesse, Fagioli, sì, e Tonali hanno certamente sbagliato, hanno ammesso la colpa, stanno facendo un programma di rieducazione, saranno i testimonial della lotta alla ludopatia e questo ha permesso anche di avere una pena che è sicuramente inferiore rispetto a quella che sarebbe stata se fossero stati colti in flagranza, fra virgolette, di reato e senza aver assunto le proprie colpe, no? Quindi quello che succederà, poi in più, come dici te, c'è un tabellario per insulti razzisti, si prendono 10 giornate, non è che c'è uno sconto su questo, punto.
Certo.
Succede a tutti, però io credo che questa vicenda qua debba servire in generale, indipendentemente da come va a finire, proprio per sensibilizzare sul tema. E quindi i protagonisti di questa vicenda, sia quelli accusati che quelli che si sono sentiti accusati, no, possono essere, fra virgolette, veicoli di un messaggio positivo. Perché questo deve succedere adesso. Non deve essere una punizione e basta per Acerbi, che se ha sbagliato pagherà. Ma ci deve essere anche la parte educativa, per tutti. Perché il calcio è un mondo molto visibile che trascina intorno a sé tantissime attenzioni di tanti ragazzi, ma di tante persone in assoluto, no? Si va dai 90 agli 0 anni, come la Lego, dai 0 ai 99, no? Quindi come può parlare a tanti, può parlare a tutti, e questa cosa in questi casi la deve tirar fuori proprio in maniera importante. Non bastano soltanto le patch sulla maglietta, no? Quindi cercare di trovare il modo per far sì che questo spiacevole episodio, perché a prescindere da come andrà a finire sarà spiacevole, peraltro ripetiamo, capitato proprio durante la giornata contro il razzismo, no? Che sembra un paradosso, sì, possa diventare invece un punto di forza per questo tipo di battaglie.
Guarda, io veramente quando vedo che poi queste cose succedono anche nelle giornate più simboliche, mi cadono le braccia.
E mi taccio.
No, devi parlare.
Parafrasando Calcagno, che chiaramente aveva altre intenzioni sull'utilizzo delle parole, io la strumentalizzerei questa cosa qua.
Esatto, bravo.
Nel senso buono.
Bravo, ma infatti è questo quello che mi fa arrabbiare, perché poi giustamente qualche ascoltatore ieri ci diceva: scusate, ma si chiudono giustamente ed evidenziano giustamente le curve, tipo quella dell'Udinese, per frasi del genere, poi il calciatore, no vabbè, no, scherzava.
Non so se scherzava, non so neanche se è vero, ma a prescindere se l'ha detto, prende la squalifica senza sconti. Ma poi si può sempre cercare di trovare il modo per rendere positiva una scivolata. Si può cadere, si può sbagliare. Sbagliamo
però
tutti,
si deve pagare.
Non bisogna crocifiggere nessuno.
No. Però ecco, ognuno deve pagare per le sue colpe, perché è giusto che sia così.
E poi si può trovare il modo per rendere una scivolata, un passo falso, una cosa positiva.
Esatto, come hai fatto l'esempio giusto, quello di Fagioli, che poi dopo magari da quello è diventata una cosa positiva, anche se forse troppo mediatica lì, cioè io non chiamerei la stampa, che poi la stampa se viene chiamata deve andare, però a questi incontri io lascerei che veramente ci vada Fagioli e faccia gli incontri, non deve diventare lo show di Fagioli.
Ma io ne parlo in generale, certo,
sì, no,
d'accordo, però in generale Fagioli diventerà per sempre, no, il simbolo di questo tipo di battaglie, indipendentemente se poi verrà ripreso mentre va a questi incontri o meno, ma anche quando tornerà a giocare, no, potrà essere un veicolo importante per determinati tipi di comunicazione.
Guarda, noi ci dovremmo mettere addirittura a disposizione come giornalisti, magari gli scrittori, e dire: guarda, ti scriviamo anche un libro, racconti la tua storia, ma va diffusa, va raccontata, va fatta sentire. Al di là di questo, allora, questo l'abbiamo messo da parte, però io ti chiedo, sulla base di quello che stanno uscendo adesso su diversi giornali, no? Che nasce dal dossieraggio illegale che poi è venuto fuori da Perugia, che stanno raccontando giorno dopo giorno tutta una serie di spiate, di cose particolari, che sensazione ti sei fatta? Anche qui chiaramente, se noi non abbiamo tutti i pezzi del puzzle non possiamo fare il quadro complessivo, però hai la sensazione che anche in quel caso nei confronti della Juventus sia stato anche molto costruito tutta una serie di processo forzato, qualcosa?
No, è un argomento molto delicato che non riguarda soltanto il calcio, ma riguarda, come ben sai, anche la politica.
Certo.
E che paradossalmente, è anche più grave. Perché se si devono andare a colpire le istituzioni in questo modo, indipendentemente di che colore siano, credo che siamo a un livello
grave.
Siamo andati oltre, sì. Quindi siccome il calcio e determinati tipi di centri di potere fanno parte del mondo, quello che succede nel mondo politico succede anche nel mondo del calcio, nel mondo dell'imprenditoria, e sono cose che non sono giuste, non sono corrette e non vanno bene. Sai benissimo che viene, come dire, messo sotto osservazione, non in maniera corretta, chi ti fa paura, e quindi oggi o chi ritieni che sia importante, o chi ritieni che possa avere una posizione di dominio, o chi vuoi far cadere da una posizione di dominio, no? Quindi in questi anni certamente la Juventus è stata in posizione di dominio, e quindi come tanti altri elementi della nostra società civile ed imprenditoriale è stato oggetto di dossieraggio, e quindi da lì poi si è partito per trovare dei reati. Detto questo, non è che se la scoperta del reato avviene attraverso una ricerca illegittima, poi il reato non ci sia stato.
No, è chiaro, è così come è chiaro che se si va a spiare, secondo me, a casa di qualcuno, di chiunque,
trovi sempre qualcosa. Anche che poi dopo, cioè il processo poi non significa essere colpevoli, no? Significa che io devo capire se tu sei colpevole o no, e poi ci sarà un giudice che ci dirà. Certo, però comunque intanto mi metti in piedi un processo, io non ho fatto niente di male, se tu vieni a casa mia qualcosa trovi, magari poi non l'ho fatta apposta, magari poi invece non è una cosa grave, magari è una cosa che si risolve con una stupidaggine, però intanto io per 3 settimane sono andato in prima pagina sui giornali dicendo che ne so, che magari ti avevo spostato il confine del mio orto con il tuo, e fino a che un giudice non dirà che ho ragione io passerò per quello che ha spostato il confine, poi vado a spiegare che in realtà ci ho avuto ragione io.
No, è tutto molto chiaro ed è anche molto complesso, come giustamente hai detto, ci vorrebbe veramente tanto tempo per approfondire.
Ma riguarda purtroppo, è veramente una cosa che si vede solo sui film americani,
sì,
no?
È vero.
In cui dice, ah no, mi stanno spiegando, no, questa teoria del complottismo.
Ma tanto
ovviamente
che
fa rabbrividire, ma in generale, non per il calcio e per la Juventus,
no,
rabbrividire che delle istituzioni in generale, ripeto, indipendentemente dal colore politico, il tuo avversario per la campagna elettorale possa essere oggetto di questo tipo di attenzioni, che sono, ricordiamolo, illegali.
Esatto, ed è assolutamente pericoloso immaginare che
sia di dubbio
questa deriva. Detto questo, poi le indagini, quando si fanno, come hai detto tu, non raccontano necessariamente di un colpevole. Io ricordo quando, proprio per la questione del caso Suarez, arrivò l'avviso di garanzia per Paratici, ma quell'avviso di garanzia non significava colpevolezza, significava che c'era un'indagine in corso.
Mi pare, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, che la Juventus non sia stata toccata.
No. Però poi magari, cioè, ecco,
è stata indagata, ma non è andata mai a processo.
Esatto, però poi magari a livello mediatico si erano raccontate le cose in maniera quasi come se avessero...
È per quello che ti dico, che poi diventa difficile. Bravo. Dover dire... No, guarda che c'è stata un'impressione sbagliata, si è partito da un assunto sbagliato. L'esame di Suarez era un esame farlocco, della cucumella e tutto il resto,
sì.
Ma noi non c'entriamo niente.
No.
E non ed è dimostrato da un tribunale che noi non c'entriamo niente. Solo che sui giornali, sai benissimo, sui giornali, ma anche noi, per carità, non è voglio dare la colpa ai giornali. E dopo c'è però una narrazione diversa, soprattutto all'inizio, quando ancora si devono capire le cose, no?
Esatto. Ora ti porto su un argomento un po' più leggero, perché questi abbiamo toccato due temi proprio leggeri.
Fatto parlare, esatto.
Ci siamo veramente esposti tanto, però l'abbiamo fatto, penso, in maniera chiara, anche perché ti dico la verità, c'erano tanti messaggi dei nostri amici che ci chiedevano l'una e l'altra cosa, perché comunque l'attualità e noi dobbiamo giustamente dare delle risposte. Ma di attualità c'è anche il mercato. Io ti chiedo una cosa, a sensazione, il nervosismo che io personalmente ho condannato, ma tutti abbiamo condannato, di Massimiliano Allegri, che nasce evidentemente non da un voler attaccare. Periodicamente capita che lui magari poi battibecca, poi chiede scusa, si rende conto degli errori, e sono convinto che se ne sia reso conto anche in questo caso, e parlo dell'alterco con Teotino. Però questo nervosismo, secondo te, nasce dalla consapevolezza che probabilmente il futuro alla Juventus ormai è in discussione, al di là del contratto di ancora di un anno?
Per me nasce dal fatto che non arrivano i risultati, ti dico la verità.
Mm.
E poi sia condito anche da questo, perché è una conseguenza.
Certo.
Parliamoci chiaramente, se Allegri avesse tenuto la media incredibile della prima parte abbondante della stagione, nessuno mai si sarebbe pensato che poteva in qualche modo la Juventus essere impostata per cambiare allenatore. Oggi questa fronda nei confronti di Allegri esiste, soprattutto fuori dalla Juventus, e quindi questo nervosismo cresce. Che poi la Juventus possa avere l'idea di poter cambiare l'allenatore, io credo che questo Allegri lo sappia, ma sia la cosa che non lo disturba di meno, perché non può non disturbarti, ma che lo preoccupa di meno, intanto perché ha un anno di contratto e quindi comunque una decisione deve essere presa. È vero che può essere presa unilateralmente, ma a quel punto tu non puoi farci niente, non è che puoi convincere uno del contrario, no? Io penso che lui tenga al proprio lavoro e che voglia che il proprio lavoro sia riconosciuto. Sa benissimo che purtroppo in questo momento non è riconosciuto in maniera, come posso dirti, equilibrata o oggettiva da tutti. Perché intorno alla figura di Allegri, come è normale che sia, come è giusto che sia, perché succede in tutte le grandi squadre, in tutti i momenti, guarda Pioli, guarda Sarri, guarda Inzaghi, che adesso va tutto bene, fino a un anno fa andava tutto male. Sono soggetti a questo tipo di polarizzazione. Oggi esistono gli allegriani e gli anti-allegriani, esistono i Pioli in e i Pioli out, e ogni volta che cambia il risultato c'è una fazione che ha il sopravvento sull'altra, e questo sposta anche un po' quelli che sono i nostri racconti, no? Perché poi ci sono quelli che sono più vicini a una parte. Io parlo proprio di noi che raccontiamo, no? questo campionato, certo. Questi campionati. E quindi questo comporta poi a un dualismo fra proprio fazioni, perché poi ce ne rendiamo conto, insomma, non è che possiamo chiudere gli occhi. Questo non significa nulla, fa parte della narrazione, c'è sempre stato, però io credo che in quest'ultimo periodo si sia esasperato, no? Come se si debba per forza raccontare che uno deve essere necessariamente a ragione e uno deve essere necessariamente alla parte del torto. Io penso che si debba raccontare quello che si vede. Spero e credo che il nervosismo di Allegri sia momentaneo, nel senso, stiamo parlando di un post partita, la Juventus ha fatto 7 punti in 8 gare. Se io fossi allenatore della Juventus sarei anche più nervoso di Allegri, sinceramente, indipendentemente da quello che succederà. E poi ci aggiungi tutto quello che in realtà c'è.
Io ti dico,
i risultati che non arrivano, una piazza che fischia o che comunque ha una buona dose di sentimento negativo nei confronti del proprio allenatore, e in più una situazione che non è chiara, perché è obiettivo, questo bisogna assolutamente metterlo nell'equazione, come giustamente hai detto tu, che nessuno sa se il prossimo anno Allegri sarà allenatore della Juventus, i rapporti con la dirigenza non sono certi idilliaci. Non c'è stata una situazione che porta Allegri ad essere il punto fermo della Juventus, quando invece in passato lui è diventato gioco forza per tutto quello che succedeva, perché non c'era nessun altro a parte lui.
Anche qui situazione molto spinosa anche all'interno della società, quindi secondo me bisognerà arrivare a fine anno e poi dopo si dovranno fare tante valutazioni all'interno della Juventus. Ti chiedo solo una cosa per avere una conferma anche da te. A me risulta che comunque anche l'anno prossimo, al di là che sia Allegri o magari sia Thiago Motta, certamente non sarebbe mai il Klopp o lo Zidane di turno per mancanza di fondi, la Juventus non farà grandissimi investimenti fino a quando non si arriverà più o meno vicino al pareggio di bilancio, quindi tra 2-3 anni immagino. Quindi,
questo è un altro tema molto importante, sì. Di sicuro la Juventus un grande centrocampista lo deve prendere, quindi un colpo importante lo deve fare, due se dovesse non rinnovare Rabiot. C'è bisogno sicuramente di un difensore mancino, perché Alessandro non ci sarà più, e poi ci sarà da capire che cosa succede con le eventuali cessioni e chi eventualmente sarà ceduto, perché noi parliamo tanto di allenatori, ma poi alla fine in campo ci vanno i giocatori, e se Chiesa non è nelle condizioni di giocare bene e fa una partita molto ondivaga come quella per esempio che ha fatto contro il Genoa, e poi tu puoi anche mettere le 3 punte, le 5 punte, le 6 punte, puoi giocare 5-2, 4-3-3, ma se i due giocatori migliori non girano, perché Vlahovic nelle ultime 3 partite non è riuscito a segnare e si è fatto anche espellere, poi diventa più difficile, no? È vero che magari in alcuni casi con determinate cose si può avviare a una mancanza di qualità, ma alla fine in campo ci vanno i giocatori, quindi anche per quanto riguarda la composizione dell'attacco, il prossimo anno bisognerà capire se Vlahovic andrà via o meno, se Chiesa andrà via o meno, se Ildiz andrà via o meno, se Sule tornerà o meno, e questo determinerà, secondo me, una bella fetta dell'immagine della Juventus, della fotografia della Juventus della prossima
stagione. Esattamente. Ti rubo proprio 30 secondi, l'ultima domanda però non posso non fartela. Venerdì credo che ci sarà la presentazione di Tudor sulla panchina della Lazio. Qui che idea ti sei fatto? Intanto ti chiedo se Sarri ha rinunciato con le dimissioni anche al compenso, cioè a quello che insomma
fino
deve
a
avere.
Giugno no.
Fino
da
a giugno
in
no.
Poi sì.
Da giugno in poi sì, esatto. E ti chiedo quindi a questo punto cosa pensi della scelta di Sarri e della scelta poi di Lotito. Cosa nasconde dietro tutto questo?
Ma io credo che nasconda poco, credo che si sia detto anche troppo. Mm. Ti dico la verità.
Quindi ci si è gonfiato più di quello che era. Semplicemente...
No, secondo me più di quello che era, no, perché ha portato a una separazione anche dolorosa, perché comunque è testimone di un fallimento di un progetto che secondo me poteva essere molto interessante con Sarri alla Lazio, perché Sarri ha dimostrato di poter essere un allenatore che riempiva il vuoto, e quindi la distanza della Lazio con le primissime italiane poteva essere riempita proprio dal lavoro di Sarri. Questo non è stato possibile per tanti motivi, non solo per colpa di Sarri o per colpa del suo carattere. Non c'è più un direttore sportivo, no, alla Lazio, e questo secondo me è importante. Prima litigava tanto con Tare, ma comunque c'era Tare. Oggi non c'è, magari litiga direttamente col presidente, e questo può portare a un logorio dei rapporti o con la squadra, perché c'è un rapporto ancora più diretto con la squadra quando invece prima magari ci poteva essere sempre un cuscinetto fatto dal direttore sportivo, perché ricordiamo sempre che il direttore sportivo non è solo quello che compra i giocatori, è anche quello che ti aiuta a gestire il gruppo con un punto di vista diverso che ti può sempre dare qualcosa in più. La Lazio ha diminuito la propria pressione offensiva nel corso dell'era Sarri e purtroppo non è riuscita a mantenere invece quella solidità difensiva che aveva lo scorso anno. Dipende un po' dai calciatori, dipende anche dall'atteggiamento che si può avere dai calciatori. Oggi Tudor secondo me è un buon allenatore, ha dimostrato di fare molto bene a Verona, ha dimostrato di fare molto bene a Marsiglia. Aspettava una situazione del genere, alle volte aspettare conviene, vedi, invece di accettare per forza quello che ti capita, tenere in una propria linea secondo me alla fine paga. Io auguro a Tudor, che secondo me va in un ambiente che a livello empatico lo può accogliere in maniera importante, perché alle volte conta anche questo, no? La sintonia che può avere con un ambiente. Secondo me Tudor, per il tipo di allenatore che abbiamo imparato a conoscere, può avere questo tipo di sintonia con l'ambiente. Sicuramente c'era bisogno oggi alla Lazio, per cercare di dare una scossa, come ha detto anche lo stesso Martuscello, di un cambio, e questo Sarri lo ha fatto, gli va dato atto, insomma, che le dimissioni sono un gesto raro ormai, no? nel calcio, e questo però Sarri lo ha fatto, al netto di tutte quelle che sono state le critiche che possono essere state fatte, soprattutto nella gestione dello spogliatoio, perché poi alla fine al nodo, no, è quello che poi ha generato anche una serie di polemiche in queste ultime ore su proprio la gestione dello spogliatoio. Poi si è trasceso, secondo me, no?
Sì,
si è trasceso
molto,
perché poi dopo si incomincia a dire chi si impegna e chi non, se no, a fare la lista dei cattivi, la lista
no
dei buoni.
No, è sempre
ridicolo.
Sbagliato questo,
è ridicolo,
sempre,
non è sbagliato, è proprio ridicolo.
Sì, sì, perché sinceramente poi diventa un qualcosa che ecco, come dici tu, ridicolo.
Ma che ne sappiamo noi, ma che ne sappiamo noi chi c'ha ragione e chi c'ha torto? È come tra moglie e marito, ma che mamma, sì. Fate l'affare voi, cioè, se non succede una cosa talmente evidente, no, che già prima abbiamo parlato del discorso di Juan e Acerbi, in cui da lontano le ragioni sembrano molto chiare, no? E i torti qui non sembrano neanche chiare da vicino, secondo me.
No, ma al di là di questo, cioè, ora vedi l'estremizzazione, così chiudiamo il cerchio di quello che è successo tra Juan Jesus e Acerbi. Poi i protagonisti sanno e devono essere loro a raccontare,
certo.
Prendere le parti e fare il tifo per uno, il tifo per l'altro, o screditare uno, screditare l'altro, sinceramente diventa...
A parte che non è il lavoro nostro,
no,
perché non siamo,
esatto,
a forum.
Esatto,
no?
Esatto, l'hai detto.
No, perché a me a un certo punto, quando è successa la vicenda di Sarri, le parole di Lotito, la vicenda di Immobile, sembrava di stare sul forum,
sì,
no?
Sì, sì, sì. Che onestamente
il tribunale, i sassetti dentro la cosa.
Poi magari sarebbe il caso anche che i protagonisti in causa, mi viene in mente adesso il Sarri di turno, dire lo dico io quello che è successo, eventualmente non ho bisogno di protettori, avvocati o qualcuno che parli per me. Ci siamo capiti, Luca, un abbraccio.
Peraltro, ti vorrei, sì, dire che a forum le cause sono vere, ma sono attori quelli che le
testano. Sì, sì, sì. Sì, ma qualcuno c'ha un po' questo istinto attoriale anche nel nostro vestire, purtroppo. Ciao Luca, grazie.
Va
come
bene,
sempre,
ciao,
Luca Marchetti, Sky Sport. Noi invece torniamo tra poco. Volete sapere con chi? Glielo vogliamo dire, Giorgio, con chi?
Basta me lo fate sapere, non c'è nessun problema.
Dici? Allora, lui lo dovrebbe sapere tante cose, sta aspettando tante risposte. Oggi è martedì, oh bella, oggi Simone Bernabei, quindi facciamo un cambio di rotta, quindi chiamalo...
Magari qualcuno piace dormire.
Qualcuno magari dovrebbe dormire, perché Ivan Cardia l'abbiamo abusato. Torniamo tra pochissimo, dai.